No, io non vado via da Milano perché preferisco la campagna. Io vado via da quella città lì perché è diventata uno schifo. Cocciuta, non esiste che non puoi neanche passeggiare la sera che ti viene la gente sotto in quel modo. Ad esempio le ragazze, no? Alla fine già fanno la vita, che è una vita di merda, e non è mica possibile che arrivino a fargli anche le rapine a loro, dai! Che poi far del male a una ragazza che lavora nell'ambito dell'amore è una crudeltà. E non dire che rimpiango i bei tempi andati, perché non li rimpiange nessuno. L'altro giorno ho sentito alla radio un padrone che diceva che quest'anno il Natale sarebbe stato uno dei più brutti in assoluto. Perché secondo lui il Natale dopo Piazza Fontana a Milano ce lo siamo goduto. Oppure, Giuda, che ne so, quello del 44, secondo lui era meglio. La gente parla per parlare, ma non sa come vanno le cose fuori dal loro campo visivo. Dicevano che gli italiani erano un popolo di visionari perché hanno inventato lo specchio, la pizza, l'albero Alfa Romeo. Ma in verità, secondo me, altro che grandi invenzioni. Tutti grandissimi colpi di culo. Che ne so, il violino. Magari volevano fare una chitarra per un tizio che però ci mancavano le dita della mano. Esempio, le ha perse sotto la pressa. Giuda, allora per lui ci ha fatto la chitarrina più piccola con l'archetto. O lo stracchino, buonissimo per carità. Però chi te lo dice che non volevano fare una crescenza e si sono dimenticati di tirar su bene l'acqua? Nessuno. Anche perché chi è quel pirla che inventa una roba incredibile e poi dice: scusate, fa niente, buttate quella roba nel cesso perché io volevo fare un'altra invenzione. Giuda, ecco perché vado via da Milano. Perché io lo ammetto che anche se tutti dicono il progresso, la prima città d'Italia, la capitale morale, a me mi sa tanto che Milano con gli anni andrà peggio. Perché magari, che ne so, tra 40 anni ci saranno anche più soldi, ma finché le ragazze vengono prese e trattate in quel modo lì, Giuda, sarà comunque una città che magari c'ha la pelliccia di visone, ma sotto ci galleggia un salvagente di merda.
Care ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Popolare, benvenuti a una nuova puntata di Radiografia Nera, le storie di cronache e banditi prima che Milano diventasse ostaggio dei gangster. Io sono Matteo Liuzzi e vicino a me c'è Tommaso Bertelli.
In città come Milano, chi fa parte del mondo del crimine ha sempre avuto delle regole. Non si toccano le donne, non si spara, ma soprattutto non si specula sulla gente che lavora.
Però anche il mondo dei criminali ha i suoi fuorilegge con cui deve fare i conti.
Come nella storia di oggi, gli sciacalli del vizio.
Che cosa c'è negli occhi tuoi, negli occhi miei? Che cosa c'è?
Il 1970 è l'anno che insegna a tutti che ad ogni azione segue una reazione.
Ma non è detto che sia per forza uguale e contraria.
Il 4 febbraio l'Unione Sovietica inizia la costruzione di Pripyat, la città del futuro, il luogo in cui tutti vorranno vivere, un'oasi di civiltà immersa nel verde, a due passi da Chernobyl.
La suggestione che almeno l'estate possa essere luminosa la danno gli azzurri, in Messico.
La nazionale vince la partita del secolo, Italia-Germania 4-3.
Ma è un'illusione che dura poco, esattamente il tempo di prenderne 4 di gol dal Brasile in finale.
Il 26 agosto mezzo milione di giovani si riunisce per assistere a un momento storico.
Il festival all'isola di Wight, un messaggio d'amore per il mondo.
Ci sono i Who, Jimi Hendrix, i Doors, Joni Mitchell e persino Janis Joplin, che il 4 ottobre viene ritrovata senza vita nella sua stanza di albergo a Los Angeles.
L'autunno porta con sé la fine di una grande stagione di sogni di libertà.
E infatti il 7 dicembre a Roma il principe nero Unio Valero Borghese tenta e fallisce il colpo di Stato.
Per fortuna il 22 dicembre esce un film che distrae tutti.
Con le risate, le botte, ma soprattutto con Terence Hill che entra nella storia del cinema con una padella di fagioli.
Thank you.
La notte del 2 novembre 1970, un Alfa Romeo Giulia Bianca imbocca corso 22 marzo e dopo qualche centinaio di metri rallenta fino a camminare a passo d'uomo.
A bordo ci sono due tizi che hanno deciso di dedicare la parte finale della loro serata all'amore.
Infatti, in quella zona si possono trovare le cosiddette cottimiste allo scoperto, cioè quelle ragazze che hanno scelto di entrare nel settore dell'inguine senza protettori.
Di solito chiedono una cifra che va dalle 10 alle 20.000, dipende da dove si trovano.
Perché più si va verso la periferia, più ovviamente il prezzo cala.
Però c'è una zona che è considerata franca, l'idroscalo, perché lì, se è vero che le ragazze sono più giovani e inesperte, è anche vero che sono anche più disponibili.
Del resto, la spregiudicatezza è l'unico modo per concorrere con le ragazze sulla circonvallazione, le quali di sicuro certe acrobazie agli uomini non le concedono mai.
E infatti la Giulia si ferma proprio all'idroscalo, davanti a una ragazza di 19 anni, GP.
È molto carina, magra e dice di essere disposta a provare emozioni forti.
Solo che a due uomini non basta. Non vogliono solo una cosa a tre, così come non vogliono limitarsi alle solite cose che le mogli non fanno. Vogliono un bel servizietto completo.
GP risponde di no, non se la sente, ma i due insistono e scendono dalla macchina.
Quando GP capisce come si stanno mettendo le cose e minaccia di mettersi a urlare, loro due non la prendono bene.
Uno la afferra da dietro, le blocca le spalle e le mette una mano sulla bocca.
L'altro le prende le gambe, la solleva da terra e la sbatte nel baule.
La Giulia imbocca la rivoltana e si ferma solo quando è in aperta campagna, dalle parti del laghetto di Re Decesio.
I due uomini scendono, aprono il baule della macchina e tirano fuori la ragazza.
Lei all'inizio prova a scappare, ma poi si ferma, terrorizzata, quando uno dei due tira fuori un coltello.
Dice che farà tutto quello che vogliono, basta che non le facciano del male.
I due accettano l'invito, la fanno spogliare e la violentano a turno.
Quando ormai è praticamente l'alba, per GP l'incubo finisce, o quasi.
I due uomini la fanno risalire in macchina e la riportano all'idroscalo, dove l'hanno caricata.
Ma prima di andare via, le rubano la borsetta con l'incasso della notte e le dicono che, se non vuole guai, non deve dire niente a nessuno, soprattutto alla polizia.
Perché loro sono due killer e un tizio importante della mala di Milano li ha assunti per violentarle e ucciderla.
Ma poi ci hanno ripensato. Sono persone di buon cuore loro.
Ma GP, anche se ha solo 19 anni, sa come sono certe dinamiche.
E nessuno della mala di Milano, a un accottimista allo scoperto, riserverebbe mai una tortura del genere.
Perché criminali veri, le donne che lavorano le rispettano, questi no.
E allora, tempo di rimettersi in sesto e fa il 6226, Polizia Femminile, sezione Buon Costume.
La stazione dietro me, tua città, io chiedo a tanta gente, di te non si sa niente, giro un po' di qua e di là, ma non vedo più le luci della...
Dopo l'aggressione subita dai due uomini sulla Giulia Bianca, GP si presenta in questura con le idee piuttosto chiare. A riceverla è il dirigente della Buon Costume, Ulderico Rosati.
L'hanno aggredita in due, avevano tra i 20 e i 30 anni, entrambi con i capelli scuri.
L'hanno rapita, violentata e derubata dalla borsetta con l'incasso della serata, 46.000 lire.
Prima di andare via però c'è un dettaglio che GP vuole aggiungere.
Il più cattivo dei due ha un pizzetto molto folto che scende lungo il collo, mentre i baffi sono sottili da sparviero.
Ma oltre a questo GP non riesce a ricordare nient'altro. E la targa non è riuscita a prenderla. Ha visto che era MI, ma a Milano serve a poco.
Il Rosati affida ai sottufficiali Canaiella, De Francesco e Marzano il compito di andare all'idroscalo a far domande, sia mai che qualcuno abbia visto qualcosa.
Ma nonostante l'impegno degli agenti, sembra che nessuno abbia percepito movimenti strani.
Nemmeno tra gli informatori c'è qualcuno che conosca un tizio con un pizzetto così.
L'indagine sull'aggressione a GP sembra destinata a finire in archivio, ma il 20 novembre la Giulia Bianca ricompare.
BL, 30 anni, una ballerina di un night di San Babila.
Viene avvicinata alle 3 di notte, mentre cammina sotto la galleria Passarella per tornare a casa.
La dinamica è la stessa dell'altra volta, con richieste di prestazioni al limite dello sceno.
Solo che stavolta c'è un uomo solo sulla macchina, quello col pizzetto.
Il suo approccio è molto esplicito, si finge un duro. Ma BL rifiuta.
Ha appena timbrato il cartellino al night e non ha nessuna intenzione di fare gli straordinari.
A quel punto il tizio sgasa, entra con la Giulia in galleria e quasi investe BL. Poi scende dalla macchina, tira fuori un coltello e glielo punta al collo.
La minaccia è semplice. O sale con lui sulla Giulia o le taglia la gola e la lascia morire lì, dissanguata.
BL esegue. Sale davanti sul sedile del passeggero. Il criminale si rimette in auto e inizia a guidare.
Via Mascagni, via Largonne, Forlanini, l'idroscalo. La Giulia imbocca la rivoltana fino al laghetto del Re Decesio.
A quel punto il tizio inchioda e con il coltello obbliga la ballerina a scendere. Ma stavolta non aspetta nemmeno che si spogli.
Prima le taglia i vestiti, poi la biancheria intima. La costringe faccia a terra e con la lama puntata sulla schiena la violenta per il resto della notte.
Quando arriva l'alba, prende la sua borsetta, le ruba un accendino d'oro e 80.000 lire.
A quel punto la costringe a dargli il suo numero di telefono, perché la chiamerà. Vuole che lei si metta a lavorare per lui.
E per farle capire che la tratterà bene, le lascia 2.000 lire per il taxi.
LB non dice niente, aspetta solo che la Giulia faccia manovra e vada via.
E a quel punto, col rossetto, si segna la targa sopra al braccio, ma riesce a prendere solo l'inizio. MIA807.
Non è molto, ma è già qualcosa.
Quando anche la denuncia di BL viene formalizzata in questura, il commissario capo della Buoncostume, Rosati, si ritrova finalmente con qualcosa di più concreto tra le mani.
Infatti, gli elementi per rintracciare l'autore delle due aggressioni non sono pochi.
Ha un pizzetto che non passa inosservato e una Giulia bianca, la cui targa inizia con MIA807.
Per sapere il suo nome, a Rosati basta incrociare questi dati con quelli della motorizzazione e scopre che le Giulie bianche con quella targa lì non sono tantissime.
Ma ce n'è una in particolare che attira la sua attenzione. Targa MIA80726.
Perché è di proprietà di Fazio Santino, uno che si professa parrucchiere, ma che in questura conoscono già.
Ha 25 anni, è nato a Castro Reale, in provincia di Messina. L'ha messo in galera nel 60 il dottor Grappone della squadra mobile, a causa delle sue speciali doti di carrozziere.
Il Fazio, allora, si vantava di non lavorare in una semplice officina meccanica, ma in una clinica di bellezza per automobili.
Il business prevedeva l'acquisto di macchine che avevano subito dei grossi incidenti.
Roba che per chiunque sarebbe stata buona per la pressa, ma che lui, in pochi giorni, sapeva far risorgere.
Per dire, era riuscito a comprare una Giulietta Spider, che nuova costò 1.900.000, a 20.000 lire, tanto era messa male.
E solo due giorni dopo l'aveva venduta a più di 1.000.000.
Quando uno fa affari così, è naturale che la polizia gli metta gli occhi addosso.
Al Grappone era bastato pedinarlo per capire cosa facesse in realtà, perché le macchine non risorgevano grazie alle sue doti di carrozziere, ma piuttosto grazie a quelle di ladro.
Infatti il Fazio comprava una macchina pulita ma da buttare, staccava la targa, ritagliava dalla lamiera il numero del telaio.
A quel punto rubava un'altra auto simile a quella distrutta ma in condizioni decenti, cambiava la targa, saldava il numero del telaio e opla, eccola, l'araba fenice dell'automobilismo.
In pubblico si vantava di essere il rivenditore con i prezzi più vantaggiosi del mercato.
Tra i ladri invece era diventato famoso perché aveva il record di carcasse buttate nell'Adda.
L'ultimo domicilio conosciuto del Fazio è a Limito di Pioltello, ma lì non lo vedono da un po'.
Però il Rosati scopre che ora fa il parrucchiere, ha un pizzetto molto importante e si accompagna a uno sbandato come lui, Andrea Fasulo, anni 22, professione cameriere.
Così il commissario della Buoncostume decide che anche se conoscono le loro identità, non è necessario cercare loro.
Basta mettersi alla ricerca della Giulia, perché gente con un vizio così particolare non smette tanto facilmente.
Dà ordine alle pattuglie di concentrarsi su zona San Babila.
Con BL gli è andata bene, sia come bellezza della preda, sia come incasso economico. Quindi ci sta che il Fazio ritorni qui.
Infatti, una volante incrocia la Giulia la notte del 25 novembre. Accende le sirene e parte l'inseguimento, ma il Fazio si infila nelle stradine dietro al Duomo e sparisce.
Però l'incontro con la polizia non lo ha mica spaventato, perché poche ore dopo, in corso Buenos Aires, di nuovo ferma la Giulia davanti a una prostituta, PS, 18 anni.
la costringe a salire in macchina, la porta a Re di Ecesio, minaccia di ucciderla, la spoglia, la violenta e la deruba.
Stavolta sono solo 50.000 lire, più qualche banconota estera, soprattutto francese e jugoslava.
Il Rosati a questo punto decide che ha bisogno di forzare la mano, così alza il telefono e racconta la sua indagine ai giornalisti.
Nelle edizioni della sera il nome di Santino Fazio è in tutti gli articoli di cronaca e per tutta Milano lui e il suo compare sono chiamati i pirati della notte, o meglio gli sciacalli del vizio.
Per catturare gli sciacalli del vizio, due balordi che violentano e derubano le prostitute, il commissario capo della Buon Costume Rosati ha le idee piuttosto chiare.
Primo, sa il nome dei due criminali, Fazio Santino e Fasulo Andrea.
Secondo, sa che colpiscono a bordo di una Giulia Bianca di cui conosce anche la targa.
L'unica cosa che non sa è dove andarli a prendere.
Perciò decide di costruire un ponte radio con tutte le volanti della squadra mobile di Milano, con l'ordine di rintracciare la macchina e aspettare che il padrone arrivi a prenderla.
La perlustrazione si stende su tutto il territorio cittadino, con una semplice distinzione.
Fino a che c'è luce, si tenga d'occhio il centro città.
Arrivata la notte, si passi anche alle zone più periferiche, soprattutto dove si pratica la prostituzione.
Alle 5 del pomeriggio di domenica 29 novembre, una pattuglia segnala la presenza della Giulia davanti al civico 1 di via San Maurilio, al Carrobbio.
Il Rosati chiama il sottufficiale Canaiella, gli ordina di preparare una macchina e insieme si precipitano a fare l'appostamento.
Quindi chiama a supporto i sottufficiali De Francesco e Marzano.
Il dubbio è che il Fazio o il Fasulo, sapendo di avere la polizia addosso, si presentino armati.
Dopo qualche ora, un tizio esce dal civico 1 e si avvicina alla macchina con fare sospetto.
Prima la supera, poi torna indietro, si guarda attorno e lo fa almeno un paio di volte.
Ha meno di 30 anni, i capelli scuri, il pizzetto è quello descritto da GP, è il Fazio. E a confermarlo c'è il fatto che sta salendo proprio su quella Giulia Bianca.
Il Rosati dà ordine di intervenire.
L'auto del De Francesco e del Marzano si butta contro la portiera della Giulia, lato guidatore, impedendogli di uscire.
Il Rosati e il Canaiella invece attraversano il marciapiede davanti al civico 1 di via San Maurilio e si piazzano dal lato passeggero, con le pistole in pugno, pronti a sparare.
Il Fazio non fa alcun movimento, si arrende. Alza le mani e consegna le chiavi della macchina ai poliziotti, che lo dichiarano subito in arresto.
Ma non prima che Rosati lo abbia rovesciato con la faccia a terra, un ginocchio in mezzo alla schiena e le manette più strette che si può.
Mentre il Marzano deve seguire con la Giulia Bianca, il Rosati sbatte il Fazio sul sedile posteriore dell'auto di servizio e ordina di andare in cura, a sirene spiegate.
Non c'è tempo da perdere, perché se anche il peggiore degli sciacalli del vizio è stato arrestato, ne manca sempre uno, e la Buon Costume non lascia mai le cose a metà.
L'interrogatorio inizia che sono ancora in macchina, ma mentre Rosati ha una fretta della Madonna, il Fazio ride.
Perché con tutto il casino che hanno fatto per arrestarlo, il suo socio, l'Andrea Fasulo, sarà già scappato, visto che entrambi abitano proprio al primo piano dell'uno di via San Maurilio.
Mio non dorme mai, sa che di un altro adesso sei. Tua madre va dicendo che a maggio un uomo sposerai. Passa in fondo al cuore tuo, c'è un ragazzo solo mio. Ma chi l'ha detto, ma perché? Non devo più pensare a te. Nessuno sa chi sono io, ma il primo bacio è stato mio. Impazzisco senza te.
Dopo aver saputo che il secondo sciacallo del vizio potrebbe tentare la fuga, il commissario capo della Buon Costume, Rosati, blocca tutto.
Ordina al sottufficiale Canaiella di fermare la volante che sta portando lui e il Fazio in questura. Scende, requisisce una macchina e torna indietro.
Arrivato all'uno di via San Maurilio, sale al primo piano e sfonda la porta dell'appartamento, indicato dal Fazio.
Ma dentro, mentre si aspetta di beccare solo il Fasulo, si ritrova davanti un intreccio di corpi nudi fatto di tre persone.
Due uomini, di cui uno capellone, e una donna.
La ragazza è RL, 24 anni.
appena vede la polizia, scoppia in lacrime.
Sono 5 giorni che è stata rapita, chiusa in quella casa e costretta a subire continui rapporti sessuali con almeno 2 uomini per volta.
Principalmente con gli stessi uomini che l'hanno sequestrata, ma a volte anche con clienti occasionali come il capellone con cui l'hanno beccati.
Il Rosati la tranquillizza, tra poco potrà tornare a casa. Uno dei suoi aguzzini, il Fazio, l'hanno già arrestato, ora tocca al Fasulo.
Non ha bisogno di conferme, perché dalle indicazioni che ha recuperato a Limito è già sicuro di avercelo davanti.
Ma il Fasulo nega. La ragazza si è montata la testa, è una drogata, una pervertita. Lui non è uno che fa male alle donne. E il Fazio, lui non sa neanche chi sia.
Ma dopo una veloce perquisizione, nell'appartamento vengono ritrovati un accendino d'oro, che corrisponde a quello rubato alla ballerina del night di San Babila.
E poi 110.000 lire in contanti, con qualche banconota straniera, soprattutto francesi e jugoslave.
Che sono quelle rubate alla ragazza in Buenos Aires.
E per quanto riguarda la prima prostituta dell'idroscalo, non serve cercare prove. Lei si ricorda benissimo le facce di chi l'ha violentata, e sono proprio loro due.
Quando il Fazio e il Fasulo vengono portati a San Vittore, il Rosati ha già consegnato il loro fascicolo in procura.
Con tutti gli elementi necessari per poterli accusare di rapina a mano armata, sequestro di persona, violenza carnale, atti di libidine.
Oltre a induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.
Una collezione di reati contro i più deboli che, se compierli è facile, in galera non serve che arrivi un giudice. Ci pensano gli altri detenuti a farteli pagare.
I saw her today at the reception. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, well, you might find.
AD 3, il mese di novembre, l'anno il 1970. Si presenta in questura la signorina PG, anni 19, professione libera, esercizio su suolo pubblico, al fine di denuncia contro ignoti. Segue. La scorsa notte venivo prelevata con la forza sul mio luogo di lavoro nei pressi dell'idroscalo di Milano da 2 criminali. Segue descrizione identikit parlante. Soggetto 1, più alto, con accento siciliano, capelli neri, sopracciglia folte, vistoso pizzetto e baffi da moschettiere. Evidentemente il capo. Soggetto 2, più basso, barbato, i capelli scuri con riga laterale e accento campano napoletano. Dopo avermi avvicinato, richiedevano prestazioni di tale perversione che nessuna delle mie colleghe pratica a Milano. Inoltre, proponendo un rapporto a 3, chiedevano addirittura uno sconto che, ridendo, quello col pizzetto definiva comitiva. Al mio diniego, il capo della coppia usciva dall'auto, modello Alfa Romeo Giulia color bianco, e mi minacciava di morte con un coltello, costringendomi quindi ad entrare nel baule della sua automobile di cui sopra. Quindi ancora, dopo qualche minuto di strada che non saprei quantificare, giungevamo in prossimità di una zona riconducibile al laghetto detto Re Decesio, dove venivo costretta a denudarmi e ripetutamente violentata secondo pratiche che sono definibili irripetibili. Infine venivo derubata della mia borsetta contenente lire 46.000 e venivo minacciata con le seguenti minacce proferite dal bandito soggetto 1. Virgolette. Noi siamo due della mala, abbiamo ricevuto ordine di ucciderti, ma ci fai pena, quindi abbiamo cambiato idea. Chiuse virgolette. Infine, prima di allontanarsi, aggiungeva, virgolette, non dire niente, altrimenti saranno guai. Chiuse virgolette. Null'altro ho da aggiungere ai fini della denunzia. Luogo, data, in fede, firma.
E con la denuncia di PG finisce questa puntata di Radiografia Nera, le storie di cronache e banditi prima che Milano diventasse ostaggio dei gangsters.
Per riascoltarci c'è il podcast sul sito di Radio Popolare e per scriverci il nostro indirizzo è radiografianera@radiopopolare.it.
Ci trovate su Facebook, Instagram e anche in libreria da qualche giorno con il nostro nuovo libro Milanesi Brava Gente, volume 3.
Le voci degli attori che avete ascoltato sono di Livio Colombo e Giampiero Kesten, ma un ringraziamento speciale va a Share Radio per l'ospitalità in questi tempi difficili, che poi è anche il motivo per il quale vi chiediamo di fare una donazione per sostenere sempre Radio Popolare.
Da Tommaso Bertelli e Matteo Liuzzi è tutto, grazie per averci seguito e alla prossima puntata.